Manca pochissimo perché si terrà sabato 24 gennaio 2026 al Museo della Pesca di Caslano la nona edizione dei Mondi Sommersi, giornata di divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale volta a promuovere la conoscenza del mondo acquatico e dei suoi abitanti. Allora, con noi Cristiana Barzaghi e Beatrice Ian, due biologhe, due grandissime appassionate dei mondi sommersi. Penso che se dovessimo tornare indietro nella storia e quindi andare alla prima edizione, dovrei rivolgermi a Bea, perché Bea, sei stata proprio colei che un giorno, 9 anni fa, disse: bisogna portare conoscenza, è qualcosa di necessario, e probabilmente dopo 9 anni, insomma, ti si può dare ragione.
Diciamo che 9 anni sono pochi e sono tanti, ma in quel momento c'era, diciamo, poco che si rivolgeva alla scienza, o la scienza a contatto diretto con le persone in Ticino. Io portavo una serata sulle balene e cercavo qualcuno che mi ospitasse, e è stato allora Maurizio Valente, il direttore allora del Museo della Pesca, che mi ha detto: ma perché non la porti al Museo della Pesca? Poi però, pensandoci, ho detto: ma no, le balene al Museo della Pesca è un po' strano, perché non facciamo qualcosa che coinvolga anche, in fin dei conti, l'altro lato mio, di cui si parla di solito meno conosciuto, è che faccio ricerca sui fiumi per il cantone, per altre persone, non sono io che ho la mia ricerca, no? E portiamo qualcosa sull'acqua dolce e sull'acqua salata, perciò mondi sommersi, e presentiamo delle cose semplici, brevi, così che il pubblico può andare dai 2 ai 99 passa anni e si può interagire con questi ricercatori che sembrano sempre di chissà chi su qualche piedestallo, però ci vedi noi, no? Poi è appunto arrivata anche Cristiana, che adesso è la responsabile del Museo della Pesca, e si continua alla grande con tutte le sue conoscenze d'acqua dolce, perciò io un po' magari più salata e lei l'acqua dolce.
Ma prima di entrare nei dettagli di quello che sarà l'evento, Bea, è ancora vero che nell'immaginario comune il mare è tanto lontano da casa nostra e quindi a volte ne siamo meno affezionati, vediamo meno le problematiche, non riusciamo a concepire quanto invece siamo collegati col mare? È vero o questo concetto è vecchio?
No, è vero, anche perché noi siamo una piccola isola, ma un'isola in mezzo al continente, no? Già attraversiamo il confine, siamo in Italia, l'Italia ovviamente ha il contatto diretto col mare, no? Al Museo di Storia Naturale di Milano parlare di mare non è strano, eppure è qua vicino, no? Per noi di solito sì, oppure si pensano quei mari tropicali, cosa? Invece ce l'abbiamo a pochi chilometri qua, come subacquei facevamo le uscite giornaliere, andare in Liguria, fare le immersioni, riempire le bombole magari in un negozio sub lì e poi tornare la sera, talmente vicino, e non ci rendiamo conto, ma ci sarà qualcuno quest'anno che ce lo ricorderà.
Ho capito, andiamo nei dettagli di questa programmazione. Allora, Cristiana, Museo della Pesca Caslano che apre le porte sabato pomeriggio, quindi un evento che lascia libera metà giornata per fare tutti gli acquisti, le spese, i lavori di casa, per poi entrare al museo e immergersi.
Esattamente, immergersi proprio in questi mondi sommersi. Quest'anno tra l'altro ne abbiamo un po' per tutti i gusti, perché partiamo con un argomento generale parlando del linguaggio e degli animali, e se è possibile, ci facciamo proprio questa domanda: è possibile parlare con gli animali? E vedremo che Guido Cotti ci illuminerà in maniera molto interessante su questo argomento.
Ma con quali animali? Parlare con quelli dei mondi sommersi?
Esatto, no, non solo dei mondi sommersi, sommersi, ma proprio ad ampio spettro. Quindi è un discorso introduttivo che interesserà tutte le parti del regno animale, ecco.
Con partenza alle 14:15.
Allora, il primo intervento comincia alle 14:15, il benvenuto è alle 14, quindi chi vuole seguire tutta la programmazione dovrebbe arrivare per le 2. E appunto avremo 3 interventi diversi, uno alle 14:15, poi seguito da un altro alle 15:25 per i pesci di acqua dolce e l'ultimo alle 16:35 per il mare, quindi parleremo di cetacei e di Mediterraneo. E alla fine del programma ci sarà un aperitivo offerto per tutti gli ospiti che hanno partecipato, offerto dal Museo della Pesca, quindi anche un momento poi di condivisione e di chiacchiera eventualmente con gli ospiti.
Torniamo a Guido Cotti, perché magari in tanti lo conoscono, ma qualcuno magari non ne ha mai sentito parlare. Non fare quella faccia, lo so che è impossibile, però può essere che qualcuno non conosca il professor Guido Cotti.
L'abbiamo voluto coinvolgere perché appunto sono solo 9 edizioni dei Mondi Sommersi e Guido Cotti, brillantissimo, ha già passato i 90 anni e... L'abbiamo voluto coinvolgere perché lui ci dà l'inizio, la partenza, con la sua grande esperienza, prima di professore alle magistrali, poi già come direttore al Museo di Storia Naturale e che ha dato al Museo di Storia Naturale di Lugano la sua direzione scientifica, non solo di sala espositiva. No? E lui, ormai pensionato, però sempre con una grandissima passione, è informato su tutto, ogni volta ci introduce a largo spettro sul tema. Lui ha detto che si è ha riflettuto sul fatto che molta gente vuole comunicare con delfini e balene, cioè che tutti parlano che delfini e balene hanno un linguaggio così, e allora lui ha voluto riflettere sul fatto che cos'è veramente un linguaggio. E poi sì, sappiamo tutti che è un cane e un gatto che comunichiamo con gli animali, cioè quello è fuori discussione, ma parliamo con loro, possiamo avere un discorso con loro, anche futuro, con l'intelligenza artificiale, tutte queste cose qua, che cos'è un linguaggio, cosa vuol dire comunicare? E lo faremo anche noi in fin dei conti ai Mondi Sommersi, no? Riusciremo a comunicare veramente come bisognerebbe col nostro pubblico a farci capire?
Ma quello spero di sì, ma sai che ho pensato subito a quello che sicuramente hanno pensato in molti. Ti ricordi Flipper?
Certo.
Da lì, da bambini, abbiamo immaginato di poter comunicare, parlare, comprendere il linguaggio di un delfino. Ecco, per una ricercatrice come te, però poi... si è di fronte a un linguaggio, si è di fronte a una comunicazione o si è di fronte a dei canti, è molto complesso.
È complessa la cosa, perché appunto poi in natura è sempre difficile esattamente porre delle barriere su cosa. E negli ultimi anni, grazie all'intelligenza artificiale, ci sono vari progetti, specialmente in Nord America, dove vengono impiegati un sacco di videocamere, microfoni subacquei, cosiddetti idrofoni, per registrare i suoni e le comunicazioni fatte da alcuni gruppi di animali conosciuti bene. Per esempio, ci sono dei capodogli, il famoso Moby Dick, no? Che si, una popolazione ben studiata di cui si conoscono i singoli individui, e allora con le triangolazioni, le camere, eccetera, stanno cercando di individuare questo linguaggio. Ma ci riusciremo? Ma ci riusciremo veramente? Perché dobbiamo pensare, a volte dicevo, ci riusciremo a farci capire. Quante volte è successo la gente di parliamo italiano, no? E parli con qualcuno, non ci si è capiti. Poi già se parli un'altra lingua con qualcuno, con un francese, un tedesco, eccetera, ci siamo capiti. No, perché culture diverse, perciò questa è... Questi sono animali diversi, non solo, sono dei veri extraterrestri, perché non sono terrestri, sono marini. Riusciremo a comunicare con loro?
Però l'hai detto tu, la parola chiave potrebbe essere negli ultimi anni intelligenza artificiale. Tra l'altro ne approfitto per dire che domenica mattina parleremo proprio di intelligenza artificiale utilizzata nei vari ambiti in diretta dall'ideatorio di Cadro, quindi mi hai dato anche il gancio per lanciare la puntata di domenica. Bea, Cristiana, rimanete qui perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare su Mondi Sommersi. Prossima edizione, sabato 26 gennaio, quindi manca veramente 24 gennaio, manca veramente pochissimo. Ancora un po' di musica Oasis e poi torniamo sempre in diretta su Rete 1. Oggi Mille Voci vi sta raccontando della nuova edizione, nona edizione di Mondi Sommersi, che si terrà al Museo della Pesca di Caslano sabato 24 gennaio 2026. Questa è una puntata che abbiamo voluto dedicare interamente a Mondi Sommersi, perché quando si parla di divulgazione scientifica, sensibilizzazione ambientale, insomma, volta a promuovere la conoscenza di questi mondi acquatici e dei suoi abitanti, beh, è importantissimo dare spazio e voce a chi fa qualcosa e lo fa sempre in forma di volontariato, di grande presenza anche nei confronti delle scolaresche, dei bambini. E qui Cristiana Barzaghi, tu che ti occupi proprio di divulgazione scientifica al Museo della Pesca, si sa quanto sia importante aprire le porte e fare interagire il grande pubblico fatto di bambini, di adulti, con gli animali. E per interazione, beh, ci sono mille modi, soprattutto poi nel 2026 adesso abbiamo quello che Beatrice Ian raccontava, l'intelligenza artificiale, i computer, la tecnologia. Se guardo per esempio al Museo di Meride, tocco vivo insieme a certi dinosauri, piuttosto che il 3D. Anche al Museo della Pesca di Caslano ci si immerge con gli animali, si entra in contatto con loro.
Allora sì, come dici, è molto importante avere delle esperienze immersive. Al Museo della Pesca siamo ancora abbastanza tradizionali, ma in realtà siamo anche così, cerchiamo di creare proprio una connessione tra il pubblico, soprattutto i ragazzi, e gli ambienti acquatici, perché ci siamo proprio resi conto che tutto quello che sta sotto la superficie dell'acqua, proprio anche del nostro stesso lago Ceresio, spesso è completamente sconosciuto. Anzi, il lago Ceresio in particolare, così scuro e melmoso, ci fa un po' paura. Spesso trovo persone che sono a loro agio a nuotare nell'acqua del mare e non lo sono invece a nuotare nell'acqua del lago. Abbiamo cercato in tutti i modi di cambiare questa prospettiva, proprio creando una connessione emotiva tra i ragazzi e le famiglie che ci vengono a trovare e i pesci. I pesci sono appunto storicamente degli animali con cui è un po' difficile entrare in relazione, e quindi abbiamo utilizzato proprio la pedagogia attiva per cercare di creare un'emozione. Ecco, questo è quello che facciamo normalmente nelle nostre attività didattiche con le scuole. Nel caso dei mondi sommersi abbiamo voluto quindi invitare in questa edizione 2026 un ittiologo, Pietro Volta, che lavora come ricercatore al CNR IRSA di Verbania e quindi ha dedicato interamente la sua vita allo studio dei pesci. È anche un pescatore, quindi ci offre un po' entrambe le facce della medaglia, quindi appunto il punto di vista sia di chi il lago lo vive tutti i giorni come appunto con spirito ricreazionale e anche di chi lo studia. In più Pietro Volta verrà ai Mondi Sommersi accompagnato da Arturo. Chi è Arturo? È un pupazzo.
Il gatto?
No, non è il gatto, è ovviamente un pesce. E facendo rima con Arturo non ci può essere che siluro. Quindi Arturo è un grosso pupazzo di pesce siluro, con cui tutti i partecipanti.
Ma di quanti metri?
Allora, non so ancora bene perché non l'ho mai conosciuto di persona, sono molto curiosa anch'io di vederlo coi miei occhi, e ce l'avremo, penso che lo posizioneremo fuori dalla finestra del museo, di modo che tutti i partecipanti possano farsi una fotografia con lui. Ecco, quindi ci piaceva anche questo aspetto giocoso, ecco, quindi di nuovo il ricercatore che però non è questa figura così seriosa, ma anzi è una persona molto approcciabile, avvicinabile, che scherza e che ha piacere di condividere le proprie ricerche, le proprie esperienze con il pubblico, che è proprio quello che farà Pietro Volta. Quindi ecco, l'invito è di nuovo a tutta la popolazione, ragazzi, giovani, meno giovani, di venire ad ascoltare, di cogliere questa occasione, di venire ad ascoltare una persona che ci racconta la propria vita di ricerca direttamente e al quale si possono fare delle domande. Appunto avremo l'aperitivo alla fine e i ricercatori e i nostri esperti saranno lì a bersi un bicchiere di vino, di Coca-Cola insieme a noi, e pronti a parlare e a raccontarci tutto quello che noi abbiamo il desiderio di chiedergli. Quindi è veramente un'esperienza da cogliere. E lo dico spesso, manca un po' tra il nostro pubblico quello dei teenager, dei ragazzi che magari sono al liceo e stanno studiando proprio biologia a BIC, e che dovrebbero cogliere questa opportunità per approfondire e magari per creare dei legami, delle connessioni con delle persone che in un futuro potrebbero anche appartenere al loro ambito lavorativo, perché no?
Senti Cristiana, mi ha veramente incuriosito il fatto che il Museo della Pesca, che racconta la storia della pesca, ospiti un evento come questo, e questo è significativo. E tu mi dicevi, Pietro Volta è anche pescatore, ittiologo, e quindi parla di conservazione, parla di come sono cambiati gli ambienti lacustri prealpini negli ultimi 200 anni, lavoro di ricerca, eccetera, eccetera. Però ha l'altra faccia della medaglia, essere pescatori. A volte non riusciamo a comprendere che i pescatori possono arrivare in aiuto dei mondi sommersi. A questo livello naturalmente stiamo parlando di acqua dolce. È così o mi sbaglio?
Assolutamente così, anche perché i pescatori spesso sono le persone che hanno più il polso della situazione, nel senso che i ricercatori fanno dei campionamenti ma sono sempre degli interventi puntuali. I pescatori sono fuori sul lago e sui fiumi in continuazione tutti i giorni dell'anno, quindi sono una risorsa importantissima per appunto lavorare e cercare anche di migliorare i nostri ambienti acquatici. Tra l'altro noi appunto come Museo della Pesca siamo aiutati e sponsorizzati dall'Ufficio Caccia e Pesca e dal Cantone, dal Dipartimento del Territorio, quindi sono loro i primi che appunto ci offrono questa opportunità di fare un po' da ponte tra la popolazione, tra il mondo della cultura e quello dei pescatori. Ecco, è una connessione importantissima.
Sono le sentinelle loro.
Esattamente, sono le sentinelle dello stato di benessere o di malessere, purtroppo, ultimamente, dei nostri ambienti acquatici di acqua dolce.
Però non ci si nasconde, non si mette la testa sotto la sabbia. Al Museo della Pesca di Caslano ci sono anche esposte quelle che erano magari le tradizioni di un tempo e quindi poco rispettose, se le guardiamo al giorno d'oggi, di quello che è il pesce. Quindi ci sono, si vogliono mettere in mostra, far vedere e giustamente evidenziare le differenze tra una volta e oggi.
Assolutamente, una volta sul lago Ceresio c'erano tantissime famiglie che vivevano interamente di pesca e sicuramente i laghi e i fiumi erano molto sfruttati, ma a volte con più rispetto di quanto ne abbiamo oggi, nel senso che la conoscenza era molto approfondita e di nuovo i pescatori erano molto consapevoli di quanto pesce, di quanti individui di determinate specie ci fossero nell'acqua, perché la loro vita dipendeva direttamente da quello. E a volte addirittura si autolimitavano nella pesca se si accorgevano che c'erano dei cali in determinate specie. Questo aspetto, per esempio, oggigiorno l'abbiamo perso, nel senso che i pescatori sono pochissimi, soprattutto i pescatori a rete, il pesce è anche molto diminuito, sia a livello di specie che a livello proprio di numeri, e a volte appunto manca proprio un po' questa connessione diretta con gli ambienti acquatici, e quindi bisogna guardare al passato anche con una certa nostalgia in certi casi, perché non è sempre vero che ci fosse meno rispetto proprio per necessità. Ecco, una volta il contatto e il rispetto dell'ambiente acquatico era una necessità.
Cristiana, Beatrice, rimanete con noi. Beatrice mi fa strano, di solito ti chiamo Bea, adesso Beatrice. Rimanete qui perché dopo i Mattia Bazar continuiamo a raccontare del programma di Mondi Sommersi. Due ospiti li abbiamo già presentati, il terzo lo presenteremo a breve. Mondi Sommersi, nona edizione, che si terrà sabato al Museo della Pesca di Caslano. Un intenso pomeriggio che partirà proprio dalle 14 e poi diversi interventi, diversi relatori, diverse tematiche. Oggi in studio con me c'è Cristiana Barzaghi del Museo della Pesca e Beatrice Ian, biologa. Abbiamo raccontato la prima parte di questa programmazione. Beatrice, anzi, io ho saputo prima che a te piace essere chiamata Beatrice, allora io eviterò di dire Bea. Siamo alle 16.35, quindi dopo aver ascoltato Guido Cotti, professor Cotti e Pietro Volta e aver raccontato del linguaggio degli animali, della comunicazione ma anche dei pesci sotto pressione con Pietro Volta, arriviamo all'ultimo ospite che arriva da Genova.
Arriva da Genova, sì. Lui ha studiato a Milano, però poi per motivi di lavoro ha trovato lavoro all'Acquario di Genova già dal 92. Guido Gnone. È un biologo che si occupa di mammiferi marini e all'interno dell'Acquario di Genova ha incominciato a essere curatore per i mammiferi marini e gli uccelli marini, e ha iniziato a studiarli sia quando erano lì in acquario, ma poi molto in fretta anche con dei progetti nel Mar Ligure. E dal 99 praticamente poi è stato implementato nel 2002, c'è il santuario Pelagos in questo Mar Ligure, e lì per avere un santuario erano interessati anche a sapere chi ci vive, come ci vive, quanti animali ci vivono. In generale Guido Gnone ci racconterà come, che adesso è appunto anche il coordinatore scientifico dell'Acquario di Genova e della fondazione dell'Acquario di Genova, in generale nel Mediterraneo ci sono poche specie di mammiferi marini rispetto ad altri mari ed oceani, però all'interno del Mediterraneo ci sono delle aree, come per esempio dove hanno fondato il santuario Pelagos, con una grande concentrazione. E lui ci spiegherà qual è l'importanza di questi hotspot, cioè di questi posti dove c'è una grande biodiversità, perché sono così ricchi di biodiversità, ma anche quali sono i pericoli per questi ambienti. Il passato, quando si parla di balene e delfini, si pensa alla caccia. Parlavamo prima di pesca, un tempo si cacciavano balene e delfini, anche in Liguria venivano cacciati i delfini per la loro carne dai pescatori quando non si avevano altri mezzi di sostentamento. Adesso li proteggiamo, è vietatissimo cacciarli, ma purtroppo sono di fronte ad altri problemi, e Guido ce li spiegherà, la parte marina di questi mondi sommersi.
Però diciamo, lui starà stretto sulla Liguria.
Starà stretto sul Mediterraneo, perché insieme ad altri hanno creato per esempio un progetto interessante. Adesso abbiamo parlato di intelligenza artificiale, che poi insomma sono dei computer molto veloci. Agli inizi la cosa più importante di internet era anche poter collegare diversi ricercatori. Lui è pure il responsabile di un progetto, di una base, di una pagina, di un fondo internet, insomma su una base di dati alla quale possono confluire i dati di vari ricercatori di tutto il Mediterraneo, in modo da dare un quadro più completo, magari anche degli spostamenti, perché questi cetacei ormai sappiamo anche come identificarli individualmente, non solo la specie, e allora magari si può vedere come questi si spostano in un'area più vasta. Ma ci vogliono tanti mezzi, ci vogliono tanti occhi che guardino, e perciò Guido ci spiegherà come si sta svolgendo la ricerca appunto sui mammiferi marini nel Mediterraneo e cetacei.
È un aspetto interessante, trovo, è quello un po' alla stregua del Museo della Pesca di Caslano, che si occupa di divulgazione scientifica e anche di tutela degli animali. Si parla di acquario, Guido Gnone arriva dall'Acquario di Genova, e allora il contesto, il concetto di acquario è un po' vetusto. Adesso parliamo di conservazione, parliamo di luoghi che non sono più acquari tu cur, e quindi penso ad Aquatis, a Losanna, penso a concetti che vanno ben oltre la vaschetta dove tengo all'interno quei poveri animali, perché poi alla fine una volta era così, adesso questi animali hanno diverse funzioni all'interno di quello che ancora comunque si chiama acquario.
Certo, la struttura delle vasche, ma questo Guido potrà poi spiegarlo meglio sabato, è un concetto diverso da quello che per esempio si vedeva un tempo. Io ho visto acquari storici a Trieste per esempio, o a Monaco, nel Principato di Monaco, sono acquari antichissimi.
Quello di Nizza?
Quello non l'ho visto, però appunto sono proprio vaschette piccole, no? Dove un tempo si mettevano i due pesciolini o cosa per ogni specie, no? Invece adesso no, è un contesto di mostrare anche agli ambienti ecologici e perciò più ricchi, e anche per gli animali, la possibilità di interagire. Poi sono dei ambasciatori, in fin dei conti, di quello che sta fuori, perché quello che è sotto la superficie, a quanto pare, la gente non, cioè, vede la superficie del mare e del lago, di quello che è sotto non si rende così conto. In quel senso è importante avere istituzioni che portino le persone a vedere queste cose, e l'acquario di Genova appunto è anche una sede per la ricerca fuori in mare, e con i soldi che vengono contribuiti all'acquario e alla fondazione si possono poi fare delle ricerche fuori in mare che hanno bisogno di molto più materiale. Mi ricordo che agli inizi a Genova, per esempio, quando con i delfini è nato il cucciolo, hanno potuto studiare come, si parlava prima di comunicazione, come il piccolo piano piano all'inizio sviluppasse il suo set di suoni, la sua comunicazione. Una cosa che ovviamente fatta in natura diventa quasi impossibile. Quanto falsata dal fatto che era in un acquario, quanto no, questo è un'altra cosa. Però per questo invitiamo anche i nostri ospiti, così che queste domande potete venire tutti a farle sabato con loro faccia a faccia.
Mi stai dicendo che devo venire sabato a fare queste domande? No, è importante dire che le persone, ogni cosa che fanno le persone che facciamo, ogni cosa che facciamo, ogni azione che compiamo ha delle conseguenze. Quindi scegliere anche dove andare e dove pagare il biglietto e dove riporre la nostra attenzione ha sicuramente un impatto. E quindi ecco, scegliamo studiando prima magari quello che andiamo a vedere o a fare. Tra poco concludiamo questa diretta con Cristiana Barzaghi e con Beatrice Ian e raccontiamo anche quella che è la nuova stagione del Museo della Pesca di Caslano, perché è vero, c'è Mondi Sommersi sabato pomeriggio, ma il museo in questo momento è chiuso, quindi è un'apertura straordinaria per Mondi Sommersi. Poi invece il museo, alla stregua degli altri musei etnografici della Svizzera italiana, riaprirà solitamente nel mese di aprile, fine marzo, insomma, e quindi è tutto già praticamente pronto per questo 2026, ma ne parliamo tra pochissimo. E mentre Stan Wawrinka rimonta e passa il terzo turno in quella degli Australian Open, noi siamo arrivati quasi alla conclusione di questa Mille Voci dedicata agli animali con due biologhe insieme a noi oggi, Beatrice Ianne e Cristiana Barzaghi, e quindi vi stiamo raccontando di Mondi Sommersi. Torna alla sua nuova nona edizione ed è bellissimo sapere che si riesce a portare avanti questa tradizione, parlare con relatori di un certo peso, di un certo calibro, anche per un intero pomeriggio, degli animali che vivono nei mari, ma non solo, anche nei laghi, è sicuramente qualcosa di importante. Allora torno da te, Cristiana Barzaghi, perché l'abbiamo detto, Mondi Sommersi è un'eccezione, perché il museo adesso è chiuso, siete in pausa.
Siamo in pausa, ma non lo siamo mai, in realtà si continua a lavorare. E sì, allora è un'apertura eccezionale quella dei Mondi Sommersi del 24 gennaio. Ci sarà un'altra apertura speciale il 14 marzo, quindi siamo ancora chiusi, ma apriamo per ospitare una serata del Festival del Film Verde. Ci saranno un paio di filmati, un breve cortometraggio e un documentario bellissimo sul sulla vita di una seppia. È un documentario francese girato nel nord della Francia, in Bretagna, ed è veramente una poesia, è veramente un filmato che vale la pena di vedere. E tra l'altro tutti gli eventi che si svolgono al Museo della Pesca sono gratuiti e senza bisogno di prenotazione, quindi vi invitiamo a partecipare. E il 28 e 29 marzo invece c'è l'apertura ufficiale, anzi l'apertura vera e propria è la domenica 29, ma il 28 ci sarà il vernissage di una mostra di una artista dal nome di Elena Di Capita, che si occupa di Gyotaku, quindi di nuovo il tema ovviamente al Museo della Pesca deve rimanere quello del pesce. Il Gyotaku è un'antica tecnica giapponese di stampa dei pesci e Elena Di Capita la interpreta con un estro molto particolare, e la mostra rimarrà poi aperta per tutto il 2026 fino alla chiusura, che sarà a novembre. Elena Di Capita terrà anche una conferenza a cui tutti sono invitati a partecipare, dove ci spiegherà proprio l'origine della sua arte, e la domenica ci sarà un workshop, quindi una prova pratica per chi è interessato a partecipare. Quella sarà ad iscrizione e avrà un costo, ma chi si vuole cimentare in quest'arte del Gyotaku potrà farlo al Museo della Pesca.
Beh, e fino a qui ci siamo. Le informazioni però, possiamo dirlo, sul sito museodellapesca.ch,
giusto,
ci sono tutte, quindi...
Assolutamente, museodellapesca.ch, e tra l'altro potete anche, tramite la pagina principale del nostro sito web, iscrivervi alla nostra newsletter, quindi se vi interessa di rimanere aggiornati sui nostri programmi, gli appuntamenti e cose, potete farlo tramite la newsletter. Ecco.
Tanto io sono andata a vedere un attimo le immagini del Gyotaku perché volevo capire, no? Sostanzialmente sono proprio dei pesci che vengono... Qual è il termine giusto?
Stampati. Assolutamente, quindi sono proprio, è una tecnica particolarissima, direi che l'immagine è quasi fotografica, ma se oserei dire quasi più realistica ancora di una fotografia, nel senso che il pesce è stato proprio toccato dal foglio di carta, questo washi, una carta particolare, carta di riso, e viene impresso in tutta la sua precisione, scaglia dopo scaglia, raggio dopo raggio. Quindi sono veramente delle opere molto particolari, molto realistiche, ecco. Quindi venite a vederle per farvi un'idea.
Che poi leggevo era un metodo in antichità usato proprio per i pescatori per registrare le catture, quindi si vedono proprio tutti i dettagli di ogni animale.
Sono incredibili, sì, per registrare le catture, anche perché... Come spesso succede, i pescatori, come anche i subacquei, tendono un po' a esagerare
le
loro prede o i loro avvistamenti.
Ho preso un siluro.
Esatto, di 5 metri. No, in realtà
era
solo di
3
metri.
Centimetri.
Esatto. E quindi veniva utilizzato proprio per come metodo di registrazione, ma è molto interessante, tra l'altro, perché è una tecnica che comunque ha almeno 200 anni, e quindi abbiamo anche delle informazioni che sono state raccolte e adesso vengono conservate nei musei giapponesi su quali erano le specie che venivano pescate di preferenza in varie zone di mare, e anche quali erano le loro dimensioni, quindi ci forniscono anche delle informazioni scientifiche notevoli, oltre che essere delle opere d'arte di grande fascino.
Io non vi lascio scappare finché non abbiamo parlato di didattica e animazione, perché il Museo della Pesca insieme a te, Cristiana, fa tantissimo, e quindi siccome siamo nel pieno svolgimento dell'anno scolastico, siccome si può fare molto, direi di magari aprire la mente e cogliere al volo qualche opportunità. Il Museo della Pesca, quando lo riaprirà, proporrà appunto incontri con le classi. Si può creare magari un percorso, qualcosa insieme a voi?
Assolutamente sì, infatti oltre alla visita alla nostra collezione permanente, da ormai 13 anni il Museo della Pesca si distingue, un po' il nostro fiore all'occhiello, per queste animazioni didattiche che di nuovo utilizzano la pedagogia attiva e anche l'educazione ambientale in natura per cercare di coinvolgere i ragazzi di tutte le età a esplorare e a conoscere, e appunto attraverso la conoscenza si sviluppa una connessione e quindi eventualmente un desiderio di protezione nei confronti dei nostri ambienti acquatici. Allora, i nostri programmi partono dall'asilo, abbiamo il giocapesce dedicato proprio ai bambini dell'asilo, poi abbiamo pesciolini al museo per il primo ciclo delle scuole elementari, sott'acqua coi pesci per il secondo ciclo delle scuole elementari, fino a un programma per le medie che è biologia delle acque dolci.
Ma scusami, sul fiume con l'anguilla Priscilla, che è il mio preferito.
Esatto, questo è quello che avviene all'interno del museo, ma il museo non si accontenta di stare all'interno delle sale, ma vuole uscire, e quindi abbiamo questa sorta di bellissima aula all'aperto che è la foce della Magliasina, dove portiamo i ragazzi a scoprire anche la vita del fiume, quello che si nasconde sotto i sassi, e lo facciamo grazie all'aiuto dell'anguilla Priscilla, che è un personaggio incredibile a cui tutti i bambini e tutte le classi si affezionano immancabilmente, e appunto quindi facciamo poi educazione ambientale in natura, che è
coi piedi nell'acqua.
Di solito invitiamo a portare gli stivali di gomma, ma nel caso vanno bene anche le ciabattine e le crocs, ma comunque mani in acqua, e è divertentissimo vedere come a volte ci sono delle bambine che dicono no, io non voglio entrare in acqua, no, e dopo 10 minuti che vedono che l'attività sta entrando nel clou, si buttano in acqua, girano sassi come se non ci fosse un domani, e vengono assolutamente catturate dallo spirito giocoso che hanno queste attività. Perché appunto l'idea delle animazioni è quella di non essere troppo nozionistici, ma di abbinare sempre a un argomento e a un'informazione delle attività di gioco. Possono essere a volte anche utilizziamo i giochi con la musica, attività sensoriali, condivisioni, seduti per terra in cerchio a parlare e a discutere di natura e di pesci, e in questo modo davvero creiamo un legame tra ragazzi e ambiente che oggi purtroppo è sempre più difficile, perché siamo tutti troppo digitalizzati, troppo frenetici, e proprio questo sedersi all'aperto a condividere e a recuperare questa dimensione di naturalità è essenziale.
Grazie Cristiana Barzaghi per il Museo della Pesca di Caslano, grazie a Beatrice e Ian. Ricordiamo, Mondi Sommersi, sabato 24 gennaio 2026 al Museo della Pesca di Caslano, nona edizione, a partire dalle 14 di pomeriggio. Tra poco Stefano Ferrando con Mille Storie, e noi ci sentiamo invece domenica in diretta su Rete 1 con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare.